Le 9:04 minuti, proseguiamo l'ultima parte della Newsline di questa mattina con un libro importante perché a 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, scrittore, politico, presidente del gabinetto VSE di Firenze, che ne fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale con ricordi, materiali d'archivio, documenti inediti, come spesso accade nei libri storici di Nencini. Il libro si chiama Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, in libreria per Mondadori domani, esce domani. Presidente, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
L'anniversario, 20 anni, però ci sono motivazioni più profonde rispetto al solo anniversario per la scrittura di questo libro.
Sì, il tentativo è di ricostruire una vita intera, togliendo Oriana dalla crocifissione degli ultimi anni, nel periodo successivo alla rabbia e l'orgoglio, e quindi provare a ricostruirne la vita dall'adolescenza di staffetta partigiana, i suoi amori, le sue passioni, come scriveva, il rapporto travagliatissimo ma molto legato a Firenze, fino alla morte, a come muore. Questo è l'obiettivo, appunto, creare una cornice la più vera possibile, la più oggettiva, ora che la cronaca comincia a diventare storia.
Lei è sempre stato contrario a questa scissione schizofrenica che si operò ai tempi delle due Fallaci, diciamo così, la buona e quella cattiva, per intenderci, quella dei grandi scritti su Alekos Panagoulis e quella delle invettive contro i somali in piazza del Duomo a Firenze. Lei ne ha sempre vista una sola, come nella sua poi diversità è unica sempre la persona.
Ha scritto un grande scrittore francese, Balzac, che fare della cronologia è fare la storia degli sciocchi. Non puoi prendere di una persona, quale che sia, soltanto il pezzo della sua vita che ti piace. Oriana, come ciascuno di noi, va letta nella sua interezza. È sempre stata un'eretica, un amante del culto della libertà, ha affrontato argomenti spinosi, la guerra in Vietnam era più dalla parte dei Viet Cong che non dalla parte degli americani, ma parlava anche di ciò che non andava sul fronte vietnamita. E poi, lettera a un bambino mai nato, affronta il tema dell'aborto quando in Italia era un delitto, un reato, un peccato mortale parlarne. Che poi lei abbia avuto delle esagerazioni nelle sue interpretazioni non c'è dubbio, ci abbiamo anche litigato soprattutto sul punto: l'Europa è destinata a trasformarsi in Eurabia. Ma non aveva torto quando diceva che l'Europa era a pancia piena ed era destinata a non avere più nessun ruolo nella geopolitica mondiale. Basta vedere quello che accade in questi giorni e in questi mesi.
Ma chi è stata Oriana Fallaci per lei?
È diventata un'amica attraverso moltissimi litigi. Un litigio e un abbraccio, un altro litigio e un altro abbraccio. Mi ha insegnato molto su come si deve scrivere, su come ci si deve dare uno stile. È stata una cultrice straordinaria del tema della libertà. È stata, da donna, una fondatrice del moto femminista nelle redazioni. Ci sono grandi giornaliste attuali, dalla Botteri alla Lucia Annunziata fino a Concita De Gregorio, che sostengono giustamente che lei ha insegnato loro un modo di fare, un modo di scrivere, come si sta in una redazione, che quando Oriana cominciò decisamente era complicato dal punto di vista femminile. Non c'erano altre donne, la segretaria della redazione era una donna, ma non c'erano giornaliste, tantomeno inviate di guerra, negli anni 50-60.
E questa naturalmente è una cosa che va sempre ricordata, perché evidentemente quello che oggi ci sembra le cristiane a Manpur, quello che oggi sembra scontato, parte del nostro panorama, diciamo così, non lo era nella maniera più assoluta. Questo segna probabilmente, cioè noi uomini forse non ce ne possiamo veramente rendere conto fino in fondo, ma questo cambia profondamente il dover stare dentro una situazione in maniera sempre così battagliera o rinunciarvi.
È esattamente così, condivido. Le donne portano, soprattutto quando si occupano di temi spinosi come la guerra, i grandi conflitti, portano una dimensione sentimentale, di passioni diversa dallo scrittore o dal giornalista o dall'inviato di guerra uomo. E questa sensibilità tu la leggi nei servizi di Christiane Amanpour, la leggi in quella che lei considerava una delle sue eredi, Giovanna Botteri, la leggi in Niente così sia di Oriana Fallaci e nei suoi servizi che pubblicava di volta in volta sull'Europeo. Ed è questa sensibilità, questo doppio sguardo e diverso sguardo dal femminile al maschile che noi dobbiamo non soltanto a lei, ma soprattutto a lei. Un po' come nella fotografia, l'esempio è la storia di Lee Miller. Sono due persone, Lee Miller e Oriana Fallaci, che hanno cambiato il modo di approcciare i grandi conflitti universali.
Un'altra persona che è simpatica non, diciamo, non era, ma qui c'è un grande malinteso: ai grandi inviati non viene richiesto di essere simpatici, viene richiesto di fare il loro lavoro, o no?
Esatto, è come a un medico. Io sento ancora oggi molte persone che dicono: ma il medico è simpatico, è carino, e il medico ti deve curare, e l'inviato di guerra deve rappresentare quello che viene nella maniera più oggettiva possibile. Due inviati di guerra che hanno lavorato con Oriana mi dicevano che la differenza era sostanziale, perché loro aspettavano il ritorno dei soldati americani dal fronte a Saigon, pagavano loro l'ingresso al night con tutto il corredo, e dice la differenza è che Oriana al fronte ci andava davvero, quindi vedeva davvero quello che accadeva, non se lo faceva raccontare, ed è una differenza che poi quando scrivi si vede, è una differenza che si nota in maniera lampante, immediata.
L'11 di settembre fu uno shock per Oriana Fallaci, che pure però intrecciò quegli anni con una malattia devastante. Forse anche questo ha pesato, non per giustificare o per cambiare le carte in tavola, però è un tentativo che credo le faccia il libro di restituire un'enorme complessità della vicenda.
Il suo tumore è durato moltissimi anni. Ha inasprito il carattere, che già non era un carattere facile. Lei stessa diceva di sé che era antipatica, è una donna ambiziosa, arrogante, ma se scavavi sotto pelle, se riuscivi ad entrare in sintonia, ne scoprivi anche i tantissimi lati deboli, la solitudine soprattutto, un lato passionale e romantico che era decisamente vistoso, e quindi anche l'intimità, una bellissima intimità. L'altra cosa da considerare è che, pur colpita da un male che la porterà, alla morte, lei ha continuato a scrivere e a lavorare fino alla fine. La saga di famiglia, Un cappello pieno di ciliegie, lei lo scrive con il tumore che già avanza, e dirà al medico a New York, un medico italiano peraltro che la cura, dice: guarda, io ho bisogno di avere ancora 3 anni di vita, dammi 3 anni di vita perché devo scrivere i miei promessi sposi. Quando avrò finito la saga di famiglia, allora posso anche morire. E quel medico in qualche modo quei 3 anni glieli garantì, e il libro poi è uscito.
Senta, Nencini, ma che cosa rimane di quella grande stagione? Cioè, quanto queste persone, questi personaggi ci sono davvero di ispirazione, anche per chi fa quel lavoro lì in qualche modo, o comunque si confronta con col tema del racconto, dell'informazione, delle notizie in un mondo così complesso come quello che viviamo? È una stagione superata, passata, a cui guardiamo con un occhio romantico, i Terzani, gli Ettore Mo, o i grandi inviati appunto della grande stampa internazionale, il Vietnam, tutta roba di un altro millennio, nemmeno di un altro secolo? Oppure c'è qualcosa che ci serve oggi?
Ci serve innanzitutto la presa diretta, il guardare direttamente, il prendere parte. Oriana prendeva parte e scriveva prendendo parte, considerava l'accidia come il peggiore dei peccati e l'indifferenza ancora peggio dell'accidia. Fosse vissuta oggi in un tempo di guerre che punteggiano questo universo mondo, non avrebbe cambiato spalla al suo fucile, avrebbe continuato a sostenere questa posizione. Secondo, studiare, avere conoscenza di un luogo, avere quello che faceva lei preparando le grandi interviste. Conosceva dalla persona intervistata tutto, anche i lati più oscuri, in modo tale da entrare nella sua intimità e colpire direttamente e con forza l'obiettivo che voleva colpire. Ecco, questi due fattori, prendere parte e conoscere, sono ancora oggi il sale, io direi, della vita, non solo dell'attività di un giornalista.
Take sides, intervenire, prendere parte, è quello che a un certo punto il reporter britannico di The Quiet American è costretto anche lui a fare, prendere parte. Lei ci racconta, come dire, di un metodo in qualche modo che è sempre di ispirazione a prescindere dai tempi che viviamo. Presidente, grazie davvero per queste sue riflessioni.
Grazie a voi.
Mi lasci soltanto ricordare che il suo libro esce domani per Mondadori ed è un libro che si chiama Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci. Riccardo Nencini, l'autore. Grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci.